Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bentrovati ragazzi, siamo qui con una nuova puntata del nostro podcast. Con me c'è come sempre Gioele Anelli. Ciao Gioele.
Ciao Andrea, ben ritrovati.
E oggi abbiamo un ospite speciale perché si è unito a noi anche Paolo Condò. Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Andrea, ciao Gioele, buongiorno a tutti quanti.
Ecco, allora, intanto grazie per aver accettato l'invito, Paolo.
Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per l'invito.
Vorrei andare intanto subito al punto, perché da qualche giorno è uscito il tuo libro Porte Aperte, che al di là di avere qualche interessante aneddoto su alcuni stadi inglesi, mi piacerebbe che potessi insomma raccontare da dove nasce l'idea, prima cosa, e anche come ti è venuta, perché mi è piaciuta molto l'incipit, no? All'inizio del libro, dove hai dedicato quelle pagine di Porte Aperte a tutti i tassisti, no? Che ti hanno aspettato, che ti hanno portato in giro per le varie città.
Sì.
Mi è sembrato molto molto originale. Niente, quindi mi piacerebbe insomma che ci parlassi del libro e poi magari entriamo un po' più nello specifico degli stadi inglesi che insomma ti sono rimasti impressi.
Allora, sai, il libro ha una genesi nel primo lockdown, quello di marzo-aprile, quando a un certo punto pensai, visto che per la prima volta nelle nostre vite si comunicava esclusivamente attraverso la rete, addirittura si lavorava attraverso la rete, perché le cose che facevo per Sky le facevo da remoto, e quindi lottando con i miei figli per ottenere 10 minuti di tempo che si staccassero dalla PlayStation, portandomi via tutta la panda, per poter fare i collegamenti con Sky. E ho pensato che cosa potevo mettere. Io considero Twitter, che è il social network che utilizzo, è l'unico social network che utilizzo, lo considero come, da una parte, una maniera per dire come la penso, soprattutto su altri argomenti. E non soltanto su quelli calcistici, anzi cerco di privilegiare gli altri argomenti, perché io il calcio lo seguo di lavoro e quindi mi piace utilizzarlo come tempo libero. E poi ho pensato, poi a me piace mettere a disposizione un po' delle mie esperienze, visto che ormai anche per una questione anagrafica cominciano a essere tante. E ho pensato, ma devo dire che l'idea era venuta prima a Mauro Berruto, che faceva delle bellissime storie lunghe 2 minuti di sport con una certa profondità. Poi c'era Chiara Alessi, che aveva una splendida rubrica di design quotidiana, e vedevo che alle persone che erano su Twitter piacevano queste rubriche, le andavano a sentire, avevano più tempo, questo era sì, abbastanza evidente. Ecco, e quindi ho pensato, potrei fare una cosa posso fare io, cosa posso dare come contributo? Io nel corso della mia carriera ho visitato centinaia di stadi, perché certo, le partite non soltanto in Italia, ma anzi soprattutto all'estero ne ho visti tantissimi. E quindi posso, giocando con una prima fotografia che era presa sempre da Maps, sì, ecco, e quindi andavo, sapevo i posti che volevo andare a fotografare, ecco, e poi via via che andavo avanti, se vai a vedere, i primi thread sono di tre tweet, invece gli ultimi sono di 10, perché via via che perfezionavo questa rubrica, allora diventava anche sempre più profonda, sempre più
assolutamente
descrittiva, ecco. E in tanti su Twitter, durante la rubrica, mi dicevano: guarda che quando tutto è finito tu devi fare un libro di questa cosa, perché deve restare. E allora alla fine ho trovato in Baldini e Castoldi, che che è un editore che io apprezzo moltissimo, con cui avevo già fatto Duellanti, sì, il libro di Guardiola Mourinho. Ecco, ho trovato la disponibilità a seguirmi in quella che era la mia idea, cioè io volevo che fosse un bel libro fotografico, quasi un libro d'arte. Cioè. E loro l'hanno secondata, difatti ne è uscito un libro d'arte, un oggetto bellissimo, secondo me, Porte Aperte. Contiene i miei testi che sono stati rielaborati o sono scritti di nuovo, sono nuovi, perché quando facevo la rubrica su Twitter a un certo punto mi sono reso conto che quel lockdown rischiava di durare anche di più di quanto sì, realisticamente durato, e quindi ho detto non posso giocarmi tutte le munizioni importanti adesso. E quindi alla fine dei tre, per esempio il Maracanã di Rio, il Bernabeu, erano stati che io avevo lasciato fuori, mi ero ripromesso di farli più avanti all'interno della serie su Twitter. Poi per fortuna, finito il lockdown, ho chiuso la serie, e quindi i 30 stadi di cui che ho selezionato per il libro, 15 erano già esistenti, mm-hmm, nella rubrica su Twitter, gli altri 15 sono completamente originali.
Ecco, addentrandoci un po' più
Poi per quanto riguarda la dedica,
sì, sì.
Ho pensato che in questi stadi, oltre alla descrizione degli stadi, c'era la descrizione della mia vita, sì, in questi thread, perché naturalmente la parte professionale è una parte molto importante della mia vita. E quindi ho voluto anche raccontare un po' come si vive, purtroppo devo dire come si viveva, perché io sono un dinosauro, faccio parte di quella generazione di giornalisti che hanno ancora girato il mondo. Adesso è diventata una cosa molto più rara, perché sì, i giornali sono in crisi e non hanno più i soldi per mandare in giro i propri giornalisti lontano, soprattutto è costoso. La Gazzetta da questo punto di vista fece su di me degli investimenti pazzeschi, spero di averli almeno in parte ripagati, sì, professionalmente. Ecco, e andando in giro per il mondo tu hai a che fare con tutta un'umanità, quella legata al viaggio, ma non solo, che si parla sempre molto male della gente in generale, sì, la si vede gretta, la si vede egoista, la si vede portata esclusivamente al proprio tornaconto e così via. Io sono testimone che non è così, perché andando in giro per il mondo, appunto trovando tassisti che c'è cosa che potevo dare di mancia perché mi aspettavano la notte fuori dallo stadio, probabilmente se ne stavano meglio a casa loro, però invece siccome avevano preso l'accordo con me prima della partita erano lì magari nella nebbia, al fresco, certo, ad aspettarmi, o gli addetti stampa che poi alla fine, anche se fanno la faccia feroce, alla fine qualcosa mollano sempre, o i custodi delle sale stampa.
Bravo, sì, sì, esatto.
Le sale stampa, a un certo punto arriva il custode e dice ok, basta, fra 20 minuti si chiude.
Tu magari vero,
sei a metà della partita, devi fare ancora le pagelle. Ecco, però non ricordo una situazione nella quale io fossi stato in crisi e un custode non ha detto vabbè dai sbrigati, ma adesso tu qui ancora 10 minuti, e poi alla fine funziona, ecco. Quindi in questo senso qui ho voluto dedicare a tutte queste persone che nel tempo hanno facilitato il mio lavoro.
No, infatti mi ha colpito particolarmente, perché ricordo 3 anni fa che sono stato a Newcastle per un'amichevole estiva, e in sala stampa c'era questo muro intero dedicato alla signora che cucinava, che per oltre 50 anni ha cucinato da mangiare per i giornalisti, e che proprio 2 settimane prima era andata in pensione,
certo,
quasi a 80 anni, però quanto comunque il club le avesse dedicato una parete intera della sala stampa, perché comunque, come dicevi tu, l'umanità delle persone è importante, soprattutto quando si fanno questi lavori di contatto con le persone.
Incontri un sacco di gente che magari non fa un mestiere da prima pagina, non fa un mestiere da superstar,
esatto,
le sue stories su Instagram sono seguite da poche persone, ma che fa quel lavoro, che tu percepisci che quel lavoro lo fa, perché qualcuno che lo faccia ci deve essere, e lo fa con grazia, con,
certo,
piacere. Ecco, tu hai giustamente citato la signora che cucina in Inghilterra, tutti gli stadi hanno questa piccola cucina,
sì,
è un buffet, poi ci sono dei posti dove mangi bene, dei posti dove mangi male, ma comunque c'è sempre qualcuno che sta lì a cucinare. Ovviamente essendo lì tutte le sante domeniche, il sabato, quello che è, si crea una comunione, si crea una conoscenza tra queste persone dove uno magari ha piacere di far da mangiare bene e quello che mangia ha piacere, una volta finito di mangiare, di ringraziare e di dire era buono. Ecco, ci sono quelle piccole cose che secondo me ci riempiono la vita.
Sono completamente d'accordo, infatti è una cosa che ho notato, perché poi quella gente magari ti capita di vederla, no? Se vai nello stesso stadio in un'altra occasione. Magari...
Al Monumental di Buenos Aires c'è l'ascensore che ti porta al piano della tribuna stampa, e lì è separato molto attentamente il percorso che devono fare i giornalisti dal percorso che devono fare i tifosi. E c'è sempre, ormai sono molti anni che non vado più a Buenos Aires, purtroppo ci voglio proprio tornare, e la signora dell'ascensore, quando l'ho conosciuta io, ormai era una signora
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Diciamo una bellezza un po' sfiorita, però si vestiva ancora con la minigonna, per dire. Una settantenne con la minigonna. E tu avevi la percezione abbastanza chiara che intanto lei da ragazza doveva essere stata molto bella, e poi avevi la percezione che per lei il tempo non fosse passato, tanto che si vestiva ancora come si vestiva probabilmente 30 anni prima.
Certo.
E io non so se avesse fatto per tutta la vita la ragazza dell'ascensore, ecco, spero per lei magari qualcosa di più, però comunque era una cosa che lei faceva con grandissima grazia e con quell'aria un po' civettuola, ecco, che la rendeva molto dolce considerando la sua età.
Sì, ecco. Sì, no, infatti...
Io al Monumentale ci sono stato 10 volte, nel corso della mia carriera, e per 10 volte lei mi ha portato su, era quasi diventata un'amica. Devo certo. dire che io, come ho scritto un paio di volte, in lei io vedevo l'Argentina, cioè un paese meraviglioso sfiorito, un po' sfiorito, e che aveva bisogno sicuramente di una... di una rimessa in bolla, ecco, chiamiamola così, perché insomma i suoi politici sono sempre stati abbastanza tristi, certo. Ecco, ed è passata anche poi l'Argentina per esperienze terribili come la dittatura,
certo.
Però ecco, in quella donna vedevo la grande bellezza potenziale dell'Argentina che non era più quella di una volta.
Volevo chiederti, entrando più nello specifico, certo. Quali sono gli stadi o lo stadio, se ne dovessi scegliere uno in Inghilterra che ti ha colpito di più, invece uno che ti manca, che magari non c'è più? A me viene in mente Highbury, che per esempio non sono riuscito a vederlo, il vecchio stadio dell'Arsenal, oppure il vecchio Wembley, del quale molti parlano bene, o comunque se ce n'è uno attuale che in futuro, nel corso della tua carriera, vorresti comunque vedere, vivere dal vivo.
Allora, io sono stato sia ad Highbury che al vecchio Wembley, e ti confermo che erano due esperienze stupende. Cioè, la vecchiezza, chiamiamola così, di Highbury era proprio come nella nostra mente sono sempre stati gli stadi inglesi, mattoni rossi, era proprio bello. Wembley vedevi male perché avevi i piloni, no?
Eh sì.
Come certi vecchi stati, come il mio vecchio Pino Grezza di Trieste, ma anche al Menti a Vicenza, e se tu ti siedi davanti al pilone, quando la palla va in quella zona, tu devi dire il torcicollo, devi girare la testa a destra e a sinistra per non perderla. Se avevi la sfiga di sederti nel posto in cui il pilone oscurava la porta, eri nel dramma, perché quello che succedeva in area di rigore te lo dovevi far raccontare. E Wembley funzionava così, aveva i pilastri e quindi c'erano delle zone cieche aveva però naturalmente un grandissimo fascino. Wembley di oggi è uno stadio splendido, ma è un normale stadio splendido.
Certo, certo.
Ecco, non è quello che era, non è quello che era una volta, però tu sarai sicuramente andato mille volte nell'attuale Wembley. Se vai a vedere il museo, la prima cosa che ti fanno vedere è la traversa, che è con la quale praticamente Joe First segnò il 3-2, si esatto. aiutò con quello per segnare il 3-2, vince il titolo mondiale. Ed è sempre la prima cosa che viene mostrata, mi ha raccontato la guida ai turisti tedeschi, ecco, anche perché insomma, secondo le ultime studi, le ultime proiezioni, quello non era gol, quindi i tedeschi masticano amaro ancora adesso dal 1966. Non sono mai stato né nel vecchio né nel nuovo al stadio del Tottenham, mentre invece tutti gli altri club principali sono stati nei loro impianti. Non mi è mai capitato, anche perché la nobiltà del Tottenham è una cosa abbastanza recente. Vero. Il Tottenham fino a 10 anni fa non competeva, sì. E quindi non mi è mai capitato di andare a White Hart Lane.
Ecco, no, infatti...
Per quanto riguarda il preferito, c'è il mio preferito al mondo, non in Inghilterra, che è Anfield.
Ah, ok, rimane Anfield.
La mia esperienza Anfield è meravigliosa, è uno stadio sublime, c'è una tifoseria, no? Questo fatto che abbiamo dovuto spostare l'esecuzione del vino della Champions perché il Never Walk Alone lo copre, la trovo poetica.
No, ma guarda, mi volevo ricollegare un attimo al discorso che facevi prima sui piloni di Wembley, perché in Inghilterra sono purtroppo in alcuni casi ancora molto attuali e la squadra forse più in alto in classifica che ha ancora lo stadio con i piloni è l'Everton, che ha veramente tantissime aree dello stadio che ancora hanno l'obstructed
view. Che hanno questo problema.
Esatto, e mi ha fatto sorridere perché un tifoso dell'Everton, ho visto proprio su Twitter, durante questo periodo dove non si può andare allo stadio, siccome lui ha l'abbonamento allo stadio ma ha appunto il pilone sempre davanti, quando è a casa che si guarda le partite casalinghe dell'Everton si mette tipo qualcosa per ostruirgli la vista perché vuole rimanere esattamente, quindi mi ha fatto sorridere molto quando l'ho visto un paio di mesi fa. Quello che volevo chiederti, poi passo anche la parola a Gioele, invece volevo andare un attimo più sul tecnico per quanto riguarda il calcio inglese. Sì. Tu da professionista nel mondo del giornalismo, come hai vissuto questo? Secondo te da cosa è dovuto questa esplosione positiva del calcio inglese? Perché io ricordo, ero piccolo, ma ricordo comunque che negli anni 90, fine anni 80, anni 90 ovviamente l'Italia era il calcio per eccellenza, sia per le vittorie ottenute che comunque per i giocatori che giocavano in Italia, per il tipo di calcio espresso. E poi da inizio insomma del nuovo millennio, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, l'Inghilterra, quantomeno a livello mediatico, perché basti pensare insomma ai diritti TV e tutto quello che ne concerne, ha avuto questa esplosione in positivo. È attualmente il campionato più seguito al mondo, è quello che attira i grandi campioni. Cosa secondo te può mancare qui in Italia per provare non dico ad arrivare al livello della Premier League, ma quantomeno avvicinarsi? Invece, che cosa hanno fatto bene in Inghilterra per poter eccellere quantomeno dal punto di vista dall'esterno, no? Perché noi lo vediamo come spettatori, lo commentiamo, però che cos'è secondo te che ha fatto la differenza nel corso di questi anni per elevare l'Inghilterra così in alto?
Beh, la differenza l'ha fatta il livello dello spettacolo. Il livello dello spettacolo e il livello tecnico del campionato inglese, che alla fine si è rimangiati tutti, ha avuto una lunga resistenza da parte di due club che sono Real Madrid e Barcellona, che avevano molti dei migliori giocatori del mondo, però quello è stato un sistema, diciamo, in tempi recenti, da quando c'è Simeone, l'Atletico Madrid si è abbastanza aggiunto alle due del classico, però comunque è un campionato che viveva essenzialmente su due partite, due confronti diretti. Invece l'Inghilterra ha saputo diffondere la sua ricchezza e quindi la sua capacità di reclutamento su almeno 6-7 club, rendendo interessanti e comunque quelli che non fanno parte della gotta di queste 6-7 squadre che sappiamo perfettamente quali siano, si fanno venire delle idee, tipo il Leeds che ingaggia Bielsa, tipo il Leicester che vive la favola di Ranieri che ha vissuto e così via. E il parallelo che si può fare con il campionato italiano, che prima di quello inglese era il campionato più bello, ricco e ricercato del mondo, è anche nel confronto tra culture, nel confronto tra scuole. In Italia, in quei 10 anni meravigliosi, quanti sono stati, nei quali eravamo il campionato top, venivano a giocare tutti i migliori giocatori del mondo. Tu non ti potevi definire un grande campione, uno dei migliori, se non venivi a giocare in Italia. Vero. Perché era il teatro nel quale tu non puoi dire di essere un grande cantante lirico se non hai mai cantato alla Scala. Ecco, allo stesso modo, se tu non ti misuravi con gli altri grandi giocatori della Serie A, è un po' come funziona per il basket. I grandi giocatori europei devono andare a giocare, o di altri continenti, devono andare a giocare nell'NBA. Non possono dire io sono un campione pazzesco e non ho mai giocato nell'NBA. Per quanto tu possa aver vinto, 5 Euroleghe, Spanoulis, quello forte greco, così, sì, bravo, va bene Spanoulis, ma in Europa, nell'NBA sarebbe tutto da vedere. Rimangono queste domande. Invece nel calcio è stato a lungo così. In Italia gli inglesi hanno fatto qualche cosa ancora di più, secondo me hanno traslato questo discorso agli allenatori e facendo così quando tu in un campionato hai Guardiola, hai Mourinho, hai Klopp, hai Ancelotti, hai Pochettino.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No
purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Io sono molto orgoglioso del fatto che Ancelotti, Mancini, Ranieri, Conte abbiano vinto un titolo in Inghilterra, perché hanno portato la scuola italiana ai massimi livelli e l'hanno fatta vedere lì. Allo stesso modo, in Italia invece purtroppo la questione degli allenatori stranieri non ha mai attecchito nelle grandi squadre. Qui abbiamo avuto Sven Goran Eriksson, che era sicuramente un allenatore quotato, Lidl non lo conto naturalmente, Lidl, ma lo considero italiano, sempre allenato in Italia dopo che è venuto a giocare, quindi da questo punto di vista non lo conto, come anche William Boscop. Così di grandi allenatori stranieri che sono venuti da noi c'è stato Mourinho, ovviamente, che ha portato tanto in soli 2 anni. Mourinho, cioè, al di là della vittoria del triplete, che naturalmente è la cosa più importante capitata a un club italiano negli anni 2000, però Mourinho ha portato un metodo di lavoro, ha rovesciato completamente i termini della comunicazione, e in questo è stato assolutamente un precursore. Però a me piacerebbe vedere Guardiola in Italia, e quello che potrebbe portare, piacerebbe, io sbaverei per vedere Klopp in un club italiano. E qui purtroppo sia per una questione economica, bassamente economica, sia per una questione di programmazione, la vedo durissima che uno di questi, mi piacerebbe vedere Pochettino in Italia. Ogni qualvolta si parla di qualche crisi nei grandi club, sogno che Pochettino, che è probabilmente di quelli liberi sul mercato internazionale è il più bravo, possa venire. Io per esempio, per carità, adesso Paolo Fonseca è un esperimento interessante, è un esperimento interessante che mi pare stia dando dei frutti. Prima di Paolo Fonseca, quando la Roma cercava un allenatore, io alla Roma avrei preso Wenger. Cioè, mi sembrava che oltretutto cercava lavoro, perché esatto. Wenger fino a un po' di tempo fa cercava lavoro. Ecco, un club come la Roma l'avrei visto perfetto per un'esperienza come quella di Wenger. E, insomma, ci sono gli inglesi, grazie a questo, da una parte hanno perso un po' l'allenatore inglese, il sì. manager inglese, perché dopo Alex Ferguson non c'è stato più nessun, che peraltro era anche scozzese, non c'è stato più nessun grande allenatore inglese. I tentativi che sono stati fatti con Moyes così non sono andati a buon fine, e difatti ormai da quanto tempo non c'è un grande allenatore inglese, un allenatore inglese nei grandi club, sono tutti quanti stranieri.
Vero.
Però così la commistione fra i vari stili di gioco portati sull'isola da fuori ha reso quel campionato una meraviglia, perché adesso quel campionato è un'autentica meraviglia.
Ecco Paolo, io invece volevo fare un breve passo indietro, ma sul tema calcio inglese ovviamente ci torniamo subito dopo, e sì. C'è una cosa che io personalmente apprezzo moltissimo, cioè che consideri sempre il calcio come parte di un insieme, come un fattore culturale e non come qualcosa slegato dal contesto. Ecco, nel libro citi Bruce Springsteen, citi gli Oasis, come quando cantasti Wonderwall all'Etihad, citi Frank Owen Gary, hai citato Ultimo Tango a Parigi e L'Eternauta. Ecco, la mia domanda è questa: c'è un personaggio, una celebrità o comunque un elemento extra calcistico che leghi in maniera particolare uno stadio, anche tra quelli che hai già menzionato nel libro, ricollegandomi anche al discorso della ragazza dell'ascensore di cui ci hai parlato prima?
A me sarebbe piaciuto tantissimo conoscere Nelson Mandela. A proposito di Ellis Park, che oltretutto è uno stadio bellissimo, c'è molto legno, cosa che rende sempre prezioso a mio parere uno stadio. E lì ripensare a quello che ha fatto quell'uomo, a quello che ha subito e quello che ha fatto, l'ho trovato commovente, ero molto emozionato all'idea di trovarmi nello stadio nel quale lui assistette alla finale del mondiale di rugby e poi andò a premiare Pienaar, il capitano, per quello che aveva fatto. Poi devo dire che Invictus, il libro di John Carlin e il film con Morgan Freeman, con Matt Damon, sono di quelle cose, sono di quei lavori fatti bene. A me piacciono molto i lavori fatti bene. I lavori fatti bene che riescano a toccare le mie corde più profonde. Quella è una storia che mi ha toccato molto, e quando mi sono trovato in quello stadio dove era accaduto un capitolo molto importante di quella storia, sì. Come ti dicevo, mi sono emozionato.
Certo, no, immagino assolutamente. Ecco, invece, tornando più sul discorso calcio inglese, l'hai citato anche prima, e sappiamo che ovviamente conosci molto bene Mourinho, che ricordi in maniera lucida la prima volta che lo incontrasti. Ecco, oggi Mo con il Tottenham sta riaccendendo un po' quel dibattito quasi stucchevole, se mi passi il termine, tra giochisti e risultatisti, come vengono spesso definiti oggi. Ecco, non ti chiedo ovviamente da che parte stai, ma ti chiedo invece quanto vedi cambiato Mourinho, se dovessi fare un paragone tra quello di 10 anni fa, del triplete che hai citato, e quello di oggi. E poi contestualmente volevo chiederti un parere sulle chance di vittoria in Premier degli Spurs, senza pronostici dettagliati o percentuali da bookmakers, ma insomma,
no, certo, anche perché sono veramente sono scritti sull'acqua.
Esatto.
Lui è cambiato, è passato, sai, il tempo ci cambia. Per esempio, io sono felice di essermi totalmente liberato dalla questione giochisti risultatisti, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, nel senso che c'è un tipo di calcio che mi piace vedere, ecco, mi piacciono le squadre che praticano quel tipo di gioco, che sono sicuramente più vicine a quelle a Guardiola che non a Mourinho, per intenderci, come stile.
Certo.
Ecco, ma ritengo che se c'è una cosa profonda che ho capito è che esistono degli sport come il pattinaggio artistico nei quali al termine ci sono 5 giudici che alzano una paletta e quindi sono loro a premiare in base a devono fare dei movimenti ovviamente codificati, però poi premiano in base alla grazia, all'armonia, alla bellezza di quello che hanno visto. E poi ci sono altri sport nei quali ci sono delle zone che possono essere le porte, i canestri o le righe del campo di tennis, nel quale la cosa che tu devi fare è mettere la palla lì il numero di volte possibile più elevato. Mm-hmm. Ecco. E quindi se tu hai un certo tipo di giocatori, evidentemente è chiaro che un football offensivo ti conviene, perché hai dei grandi talenti, hai dei giocatori in grado di replicare i movimenti, aggiungendoci poi la creatività necessaria negli ultimi 16 metri, come si dice, e così via. Ma se la tua squadra è più debole e tu ritieni che il confronto in campo aperto non ti possa vedere vincitore, è il tuo dovere di allenatore sviluppare un tipo di gioco che possa essere, che possa proteggere i tuoi giocatori più deboli dietro e colpire quando nelle finestre di gara, che non saranno maggioritarie, nelle quali avrai tu l'occasione di colpire. Ecco, in questo senso, mi ricordo quando andavo spesso in Spagna, c'era un allenatore che allena ancora adesso, si chiama Mendilibar. Adesso non so chi allena, io l'ho visto quando era a Valladolid, poi da qualche altra parte ancora. Vedevo le sue partite, io ovviamente vedevo soprattutto le partite del Barcellona e del Madrid, e lui faceva un fuorigioco praticamente sulla linea di centrocampo e beccava regolarmente 6-0 da queste squadre. e veniva, perché ovviamente i giocatori di qualità ci mettevano un amen, certo, a capire come il triangolo per andarsene in porto da soli, quelli erano tutti uguali così. E questo Mendilibar era apprezzatissimo dalla critica, e il giorno dopo tutti i giornali dicevano: ma che bravo, ma ha continuato, che personalità, ha continuato a giocare così anche se beccava tanti gol. E dentro, anche se in quel periodo c'era la cultura dominante per cui bisognava giocare in quel modo, un altro era Unai Emery, anche così, un altro non esagerato come Mendilibar. Difatti Mendilibar non è mai andato in nessun grosso club, Unai Emery ha avuto le sue belle chance. E io dentro di me però qualcosa si ribellava un po' a questo pensiero e dicevo: ma secondo me è un po' pirla invece. Secondo me è un po' pirla a beccare regolarmente 6 gol. Cioè, se io becco ogni partita 6 gol e la volta successiva provo a organizzarmi in modo da prendere 3.
Certo.
Ecco, in teoria. E invece, appunto, mi sembrava un comportamento da persona razionale quello di cambiare qualcosa. Invece era molto, molto elogiato per questo fatto che non cambiava nulla da infrangersi regolarmente a beccare ste sveglie. Ecco.
Paolo, io volevo poi chiudere con due domande, una più personale sul tuo lavoro e un'altra che a me interessa particolarmente, perché nel corso di questi anni, ovviamente sui social se ne leggono e se ne vedono di cotte e di crude, una cosa che sulla quale non sono mai stato d'accordo, no, è il fatto di dover per forza paragonare due tipi di calcio, no? Si tende a dire, non so, il calcio spagnolo è peggiore di quello italiano, oppure il calcio inglese è peggiore o migliore di quello tedesco. Secondo me non esiste un peggiore o migliore quando si parla di queste cose qui, di sistemi calcistici. Esiste un, più che altro, una cultura diversa di calcio, ma anche nella gestione di una notizia, nell'interpretazione del gioco stesso, eccetera, eccetera. Quello che ti volevo chiedere è se questo tipo di cultura diversa l'hai percepita, hai avuto modo di percepirla nel corso della tua carriera viaggiando, no? Perché come dicevi prima, la signora dell'ascensore dava l'idea di quell'Argentina o dell'Argentina.
Certo.
Magari in Italia o nel sud d'Europa siamo un po' più caldi, no? Siamo latini, siamo più caldi nei ricevimenti, magari a nord sono particolari per un altro modo. E quindi volevo chiederti se c'è qualcosa in Inghilterra o in generale che ricordi con piacere nel corso della tua carriera che ti ha colpito e che hai detto ok, allora sono arrivato qui, nel senso sono davvero in questo paese, è come lo descrivono, o una cosa che ti è rimasta impressa, un episodio particolare legato ovviamente alle tue esperienze da inviato negli
Ma sai, per quanto riguarda il calcio, i tipi di calcio differenti che ci sono in giro per il mondo, da una parte questa commistione, questa contaminazione di allenatori fa sì che in Inghilterra soprattutto, ma anche in altri paesi, la vecchia scuola nazionale sia un po' cioè, o perlomeno ci sono alcune caratteristiche che rimangono sempre fisse. Lo stesso Guardiola, per esempio, racconta di avere i suoi principi tattici, ma il Bayern era molto diverso dal Barcellona e il Manchester City è molto diverso dal Bayern.
Certo.
Cioè è molto più verticale adesso, perché il calcio inglese è verticale per definizione, e quindi lui al City, per carità, continua a fare grossi possessi palla, ma sono possessi palla molto più verticali rispetto a quelli che potevano essere per esempio il Barcellona.
Vero.
Dove sfiniva a furia di tiki-taka, lui ha detto io il tiki-taka inteso come ragnatela di passaggi che non finalizzata a fare gol mi faceva schifo, sì. L'idea di questa, ecco, per fare soltanto il possesso palla. E allo stesso modo in Inghilterra cambiano gli allenatori, cambiano i sistemi di gioco, però comunque in generale le squadre non mollano anche se stanno perdendo 4-0 all'85esimo.
Vero.
E questo è bello, questo a me piace. Questa è una cosa. In generale vedi molti meno simulatori in Inghilterra che non negli altri campionati. E questo capisci che fa parte ormai del DNA di quel tipo di calcio, di quel tipo di spettacolo sportivo. È una cosa che piace alla gente, sai, perché una cosa attecchisca deve piacere alla gente. Se alla gente piace che il tuo giocatore sia sportivo, magari giochi borderline, magari intervenga, se tu ci fai caso, in Inghilterra è molto più tollerato il fallaccio che non la simulazione, mentre invece da noi la simulazione a volte viene considerata parte del gioco. Cioè se uno riesce a fregare, benissimo, t'ha fregato, la prossima volta fregalo tu.
Sì, esatto. Tipo vai giù, che tanto ti ha tirato, vai giù in aria.
Esatto. Cioè, hai beccato la pedata, non cercare di restare in piedi.
Esatto.
L'Inghilterra è apprezzato quello che resta in piedi. Per anni io ho trovato meraviglioso al Camp Nou la gioia della gente nel vedere che i ragazzi del vivaio giocavano in prima squadra e diventavano sempre più importanti. La gioia e la tolleranza nei confronti del ragazzo del vivaio, che ovviamente le prime partite può anche commettere degli errori.
Chiaro.
Ecco, e se tu a San Siro portavi dei giovani, il commento che sentiva era questi qui hanno il braccino e fanno giocare i giovani anziché comprare giocatori come Dio comanda.
Vero, vero.
Ecco, e queste sono tutte cose, e queste sono cose che da paese a paese cambiano. Invece la contaminazione fra gli allenatori, secondo me, ha portato anche un po' a contaminare il tipo. In Italia non siamo certamente più tutti difensivisti, anzi, siamo anche in Serie A, lo Spezia, il Sassuolo, cioè squadre che non hanno una storia, un pedigree, club che non hanno una storia, un pedigree, e che adesso giocano all'attacco come una volta faceva soltanto Zeman, ecco. Delle squadre della zona retrocessione avevi Zeman che giocava all'attacco, e gli altri erano tutti con castelli difensivi terribili.
Esatto. Per chiudere, volevo chiederti, arrivato a questo punto della tua carriera, Paolo Condò ha un sogno ancora da realizzare o si sente comunque soddisfatto, realizzato di quello che ha visto e che ha vissuto fino a questo momento?
No, io sono molto soddisfatto, sono molto contento, sarei un pazzo a non essere molto soddisfatto, sai, devi anche vedere poi quali sono le condizioni. Io ho goduto di condizioni molto favorevoli per fare bene il mio lavoro e credo di aver risposto in maniera adeguata a queste condizioni favorevoli. I sogni ci sono sempre. Diciamo che ci sono alcune cose che io non ho mai visto che vorrei vedere, un torneo di Wimbledon per esempio.
Okay.
Non sono mai stato a Wimbledon e mi piacerebbe, essendo un appassionato di tennis, mi piacerebbe seguire un torneo di Wimbledon una volta tutti i 15 giorni. Diciamo che mentre mi piace molto, continua a piacermi molto il mio lavoro, che adesso non è più di inviato ma è di svolto televisivo, quindi me ne sto in studio e commento le cose che vedo, e ogni tanto mi piacerebbe appunto tornare sul campo un po' a fare cronaca, che la cronaca per me è meravigliosa, e qualche cosa appunto tipo il torneo di Wimbledon, dopodiché conto di andare al prossimo mondiale. Mi sono saltato quello in Russia perché Sky non aveva preso i diritti, purtroppo. Però non vedo l'ora di tornare a un mondiale, che è un mondiale, una delle cose più belle che esistono per la nostra professione. E poi ti devo dire che la partecipazione soltanto da consulente, per carità, al film di Totti, insomma, avendo scritto il libro ovviamente da cui è tratto tutto, hanno sentito anche me, ecco, mi è piaciuta, mi piacerebbe l'idea, cioè, ho qualche progetto relativo a docufilm, a docuserie, così di carattere sportivo.
Bene, molto bene, mi è piaciuto, mi fa molto piacere, perché poi io in particolare, ma so che anche Gioele, siamo molto, ci piace molto quello che è un po' raccontare il vero, no? Il racconto della realtà, come sono i docufilm.
Sì, certamente, certo.
E sono i documentari. È vero che è bellissimo, ovviamente, il mondo del cinematografico, sono belli i film, è bella la fantascienza, ma io ho una particolare passione appunto per tutto quello che riguarda i documentari, quindi mi fa piacere che insomma anche tu abbia questa tendenza.
Sì, ma le idee ci sono, qualche progetto c'è, adesso vediamo come svilupparlo, ecco. Però mi piace molto in generale fare cose nuove.
Perfetto.
Imparare cose nuove è bellissimo.
No, ecco era il fulcro della mia domanda per capire se arrivato a questo punto della carriera ancora c'hai tanta voglia di scoprire, di imparare, oppure se comunque in generale non hai, cioè gli stimoli magari vengono a mancare, ecco.
No, invece io, se tu mi dai un biglietto aereo per un posto dove non sono mai stato, ci salto sopra.
Perfetto.
Immediatamente. Meraviglioso, sì.
Benissimo, hai reso perfettamente l'idea.
Ho reso l'idea, benissimo.
Benissimo. Bene Paolo, allora intanto ti ringrazio infinitamente.
È stato un piacere.
Per la chiacchierata e niente, ci aggiorniamo, buon proseguo di carriera ovviamente.
Anche a voi.
Ci terremo in contatto sui social, che tanto...
C'è sempre
botta e risposta sui social e niente, grazie ancora.
Buone feste.
Ciao.
Altrettanto Paolo, ciao, grazie mille.
Ciao.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.